difficoltà, incertezza.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e vi terrò compagnia nella prossima ora commentando per voi i fatti della giornata. Quindi tenetevi forte che tra poco si parte. E allora eccoci qui appunto con l'appuntamento quotidiano del Primato Nazionale qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera. Do un saluto, un carissimo saluto a tutti i fratelli di quarantena. Quarantena nella fase 2, se non ve ne siete accorti, o allora non ve ne siete accorti, siamo in fase 2, quindi apertura graduale delle porte, si spera. E quindi però appunto ci troviamo in grossa difficoltà perché sappiamo che nonostante i grandi proclami di Giuseppe Conte, alla fine molte imprese, molti negozi, molti commercianti, insomma, devono rimanere chiusi e quindi non si saprà ancora di preciso quando tutto potrà veramente riaprire. Si parla appunto del 18 maggio, di cose del genere. In ogni caso però siamo ancora in una fase, la cosiddetta fase 2, che però assomiglia molto alla fase 1 e lo abbiamo detto in tutte le salse anche negli ultimi giorni. E allora andiamo a vedere che cosa, come si sta arrabattando Giuseppe Conte in questi giorni appunto di fase 2. Trovate un articolo di Adolfo Spezzaferro sul Primato Nazionale online che vi spiega tutto quanto. Si intitola Fase 2, soldi a famiglie e imprese? Da papà Conte solo fuffa e allarmismo. Effettivamente Conte si sta comportando ormai da settimane in maniera, possiamo dire, paternalistica. Per questo Adolfo ha scelto il termine papà Conte. Quindi sempre il papà che ti viene lì, sì ragazzi siete bravi, sì, non uscite di casa, fate i bravi bambini e tutto il resto, alle cose da grandi ci pensiamo noi, salvo poi appunto non fare un'assoluta mazza, perché i soldi a famiglie e imprese per adesso ancora non si sono visti. Va bene, allora andiamo a leggere qualche stralcio dell'articolo in cui Adolfo ci spiega tutto. Ebbene, ci risiamo, Giuseppe Conte riparte in quarta con l'allarmismo. Non pago dell'aver tenuto tutto chiuso per mesi, compresi gli italiani tappati in casa, all'indomani della cosiddetta fase 2, che in verità è un prolungamento della fase 1, visto che i negozi non hanno riaperto e i cittadini devono ancora compilare l'autocertificazione per spostarsi, recita il suo ritornello preferito Conte. La strada è ancora lunga, non dobbiamo abbassare la guardia. Ecco qua il nostro Conte a cui piacciono tanto queste uscite ad effetto. La strada è ancora lunga, non dobbiamo abbassare la guardia. Certo, poi uno mette il muso fuori dall'Italia e si accorge che tutte le altre nazioni in realtà stanno riaprendo e la strada si è sensibilmente abbreviata, mentre per noi no. Comunque andiamo avanti, nonostante tutti gli indicatori mostrino come ormai l'epidemia sia sotto controllo e che in alcune regioni si potrebbe tornare subito alla normalità, visto il tasso dei contagi, il Premier lascia intendere che per adesso resta tutto così. Perché lo dicono gli esperti, i veri decisori, secondo i quali il rischio di un'impennata dei contagi è ancora alto. Ecco, io su questo tra l'altro ne ho parlato anche più volte nelle scorse puntate, no? Noi ci troviamo di fronte a un presidente del Consiglio in cui teoricamente è riposta la sovranità di tutti gli italiani e però questo Premier non decide assolutamente nulla. Alla fine si è rivolto a una pletora di esperti che sono, come dice giustamente Adolfo, i veri decisori, perché alla fine, poi voglio dire, ma era veramente così necessario andare a prendere tutti questi famosi tecnici, famosi esperti per fare una cosa che Conte poteva decidere anche in autonomia, cioè dire no, non cambia assolutamente nulla, al massimo potete andare a trovare l'amico dietro casa, ecco. Va bene, adesso non andiamo oltre su questo crinale. Riecco il paternalismo, ci dice Adolfo, infatti in un'intervista al quotidiano online Affari Italiani .it Conte commenta con i consueti toni paternalistici il primo giorno di fase 2. Virgolette, al di là dei singoli episodi e di situazioni isolate, abbiamo riscontrato un comportamento molto responsabile da parte degli italiani e ci credo, ci avete tenuto in casa con la paura di essere multati non appena uscivamo a fare due passi di fronte casa e va bene. Andiamo avanti, la risposta dei cittadini, questo è sempre Conte, si sta confermando all'altezza delle difficoltà del momento, dice soddisfatto, da nord a sud, da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Palermo. Gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si stanno svolgendo senza eccessivi disagi. Quindi Conte sembra contento. Ma adesso andiamo avanti, riaprire prima non se ne parla, infatti la domanda se è possibile anticipare il calendario della ripresa rispetto a quanto stabilito nel DPCM firmato lo scorso 26 aprile, Conte risponde: non ignoro le richieste di alcune regioni e di alcune particolari categorie di lavoratori di anticipare l'apertura delle rispettive attività. Siamo al lavoro anche per questo, avendo sempre come prioritario l'interesse generale della tutela della salute di tutti i cittadini. Eccola la dittatura sanitaria che, per non farci ammalare, poi bisogna vedere, no? Comunque, io lo ripeto sempre, no? Se uno va in giro con i dispositivi di sicurezza individuale, come vengono chiamati, no? Quindi mascherina, guanti, per quanto mi riguarda possiamo anche andare in giro con lo scafandro, però ecco, si può fare, si possono ridurre i contagi al minimo, poi la gente non è scema, non è che va in metro e si abbraccia al vicino di posto, ecco, cioè, insomma, si potrebbe fare qualcosa di più. E infatti, commenta Adolfo, è la solita risposta quella di Conte, solo tanta fuffa, dove l'unica cosa chiara è che la priorità della tutela della salute impedisce una reale ripartenza del paese. Quello che vi ho detto fino ad adesso. E dunque, sempre virgolette, fino al 17 maggio saranno in vigore le misure contenute nell'ultimo DPCM, che, voglio ribadirlo, non significa liberi tutti. Le regioni ogni giorno ci forniranno i dati aggiornati insieme a quelli sulla recettività delle strutture ospedaliere. Sono fiducioso che con il rispetto delle regole adottate e con le rigorose norme sulla sicurezza previste nei luoghi di lavoro, la curva epidemiologica potrà ulteriormente rallentare in alcuni territori. Chiuse virgolette, quello di cui parla il Premier è già successo in alcuni territori, si può già ripartire. No, sicuramente avrete anche sentito la Santelli, il governatore della Calabria, che giustamente ha fatto riaprire alcuni esercizi commerciali, no? Poi tra l'altro adesso c'è la bella stagione, c'è il sole e tutto quanto, alcuni ristoranti, alcuni bar hanno riaperto con i tavolini di fuori perché il tempo lo consente, c'è il distanziamento tra i tavoli, ci sono vengono rispettate tutte le norme di sicurezza del caso, ma si può riaprire, cioè si può, non è che bisogna rimanere a casa in eternum, no? Andiamo avanti però, perché chiaramente È sul fronte dell'emergenza economica che il Premier dà il suo meglio, si fa per dire, commenta Adolfo. Quando gli chiedono se il governo sta lavorando a una soluzione per far arrivare i soldi alle imprese, che non hanno ancora visto un euro, ribadiamolo, Conte risponde che, virgolette, la possibilità per le imprese di accedere velocemente e facilmente a forme di sostegno economico e di evitare problemi di liquidità è di capitale importanza. Chi l'avrebbe mai detto, eh? Chi l'avrebbe mai detto che è importante sostenere le imprese e le famiglie? Il buon Conte, va bene. Siamo consapevoli di alcuni ritardi, mancherebbe solo che non sono consapevoli, in un quadro comunque di assoluta straordinarietà, anche questo non ce ne eravamo accorti, ed è per questo che nel nuovo decreto economico ci siamo concentrati su meccanismi ancora più veloci e diretti di sostegno alle imprese. Il Premier sta parlando, ci spiega Adolfo, dell'ex decreto aprile, che invece sarà varato a maggio, sempre se i giallofucsi troveranno la quadra, visto che sono spaccati su nodi cruciali come i fondi alle imprese e i sussidi alle famiglie più povere. Andiamo avanti con il virgolettato. Occorre adesso anche uno sforzo in più da parte del sistema bancario per rendere più spedite le procedure, ed è per questo che stiamo verificando con i vertici delle imprese bancarie lo stato di attuazione del decreto liquidità. Anche qui solo fuffa, ci dice Adolfo. A conti fatti, dei 400 miliardi strombazzati dal governo alle imprese, finora è arrivato un miliardo. Quindi 400 miliardi promessi, miliardi arrivati, uno. E Conte che dice che la strada è ancora lunga, ma l'Italia riparte. Evidentemente il Premier parla di un altro paese. Chiosa perfetta quella di Adolfo, perché veramente noi ci troviamo di fronte a un Presidente del Consiglio che sembra vivere su Saturno, che non ha minimamente idea di quello che sta succedendo, o meglio, lui lo sa benissimo quello che sta succedendo, sa benissimo tutti i granchi che ha preso il governo a causa sua, anche di Conte, eppure però non può dirlo, no? Non può dire sono un cialtrone, sono un idiota, mandatemi a casa, no? Non lo può dire. Quindi che cosa fa? Si arrampica sugli specchi sostanzialmente, e noi quindi ci ritroviamo chiusi, molti esercizi commerciali appunto non possono riaprire. Voi immaginatevi qualcuno che ha aperto un bar da poco, e serrata generale, e che cosa succede? Che tu sei costretto a fallire poi se non puoi riaprire, no? Voi immaginate, questo è un esempio su tanti, ma ce ne sono veramente moltissimi che sono nelle medesime condizioni. Ma pensiamo a tutti quei lavoratori che non hanno la fortuna di avere un contratto fisso che garantisce un'entrata regolare, no? Liberi professionisti, partite IVA, ma anche purtroppo quelle persone che sono costrette a lavorare in nero, no? Anche per pochi soldi, ecco, per loro è effettivamente un dramma. Infatti pensiamo alle file chilometriche che si stanno cominciando a vedere di fronte ai Monti dei Pegni, ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, cioè alcune famiglie italiane purtroppo sono costrette a vendere gli ori di famiglia per andarsi poi a comprare gli ingredienti per una cena o un pranzo. Ecco, questa è la situazione che ci troviamo a vivere, eppure niente, Conte continua a fare il paternalista, continua a fare il Winston Churchill de no antri e andiamo avanti così. Ma va bene, dai, adesso non voglio tediarvi tanto. Comunque, se volete vedere su quali sono i punti di frizione tra le varie anime della maggioranza riguardo ai soldi che dovrebbero arrivare a imprese e cittadini, vi potete leggere sempre un altro articolo di Adolfo, che si intitola appunto Ex decreto aprile, giallo fucsia spaccati sul reddito di emergenza, aiuti alle imprese. Qua Adolfo spiega tutto alla perfezione, lo trovate, ve lo ripeto, sempre sul primato nazionale online. Adesso però noi non lo leggiamo, altrimenti andiamo veramente alle calende greche, perché io anche perché vi volevo parlare di un'altra cosa, ecco. Come ricorderete tutti, io lo ripeto fino alla nausea, ma non mi importa, così almeno entra nella testa di tutti, Conte a fine gennaio era da Lilli Gruber a 8 e mezzo e disse: noi siamo prontissimi ad affrontare l'emergenza coronavirus. poi ovviamente si è scoperto ed è stato anche provato in tutte le salse che questo governo, il governo giallo fucsia, non era assolutamente pronto. Infatti ce ne siamo accorti, morti su morti, e serrate generali infinite e tutto quanto. Quello è la classica toppa, quasi peggio del buco, comunque una toppa che era diventata indispensabile per fermare in qualche maniera questi contagi, che non erano stati fermati attraverso una seria campagna di prevenzione. E però quindi poi a cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito a una pletora di giornalisti, di politici di sinistra, della sinistra globalista, che erano coloro che ci dicevano: ma no, ma questa è una banale influenza, ma no, tra una settimana è tutto passato, ma figuriamoci, Milano non si ferma, tutti insieme a fare l'aperitivo con Zingaretti, salvo poi appunto che Zingaretti si è preso il coronavirus andando a farsi l'aperitivo a Milano. E a proposito di Zingaretti, no? A proposito di Zingaretti, appunto, tutta questa gente qua, dall'oggi al domani è arrivata a dirci: no, adesso dovete rimanere a casa, se vi vedo che portate a spasso il cane chiamo la polizia e tutto quanto. Quindi, e anzi, tutti questi delatori venivano elogiati in quanto cittadini responsabili e solerti. Ebbene, però abbiamo assistito ieri a un bel esempio di contrappasso, di nemesi storica. Ed appunto riguarda Zingaretti, anche se soltanto indirettamente. È un articolo che è uscito sul Primato Nazionale online ieri pomeriggio, lo potete leggere, a firma di Ilaria Paoletti, e è questo il titolo: multato capo gabinetto di Zingaretti, era a pranzo con gli amici il 1° maggio. Fa ridere, no? Fa veramente ridere questa cosa. Andiamo a leggere: davvero una brutta figura per Albino Ruberti, capo di gabinetto del presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti. Mi scuso, dice Ruberti, per lui una multa da 400 euro. Gli è costato caro questo pranzo di pesce da 40 euro fatto sulla terrazza di un amico. Andiamo a vedere come ci spiega bene Ilaria. L'isolamento dà fastidio a tutti e il 1° maggio di solito a Roma si indulge in scampagnate. Albino Ruberti, capo di gabinetto della regione Lazio del segretario Dem Nicola Zingaretti, deve averne approfittato, virgolette, è stata una leggerezza di cui mi scuso e per cui mi assumo la responsabilità. Ci mancherebbe pure che non si assume la responsabilità. Quindi Ruberti è stato trovato il 1° maggio mentre sulla terrazza di un'abitazione al Pigneto di un suo amico si intratteneva con altri 3 commensali. Gli è stata comminata una multa di 400 euro per non aver rispettato il divieto di allontanamento dal proprio domicilio. E la cosa divertente, appunto, è che la denuncia è venuta dai vicini di casa, quindi quelli che venivano elogiati sono stati fatali al povero Ruberti. Infatti, nel verbale di polizia redatto dagli agenti si legge che Ruberti, virgolette, si trovava a pranzo in casa di un amico, chiuse virgolette. Lui si è giustificato dicendo che si trattava di un pranzo di lavoro. Tra una portata e un bicchiere di vino, infatti, Ruberti avrebbe parlato coi suoi amici e il proprietario di casa niente meno che del trasporto pubblico regionale in vista della riapertura del 4 maggio. Queste idee geniali su come far ripartire la regione, tuttavia, evidentemente si esprimono meglio all'aperto, chiosa giustamente Ilaria. I vicini di casa, dopo aver visto l'allegra combriccola sulla terrazza, hanno chiamato la polizia. I signori in questione, secondo Roma Today, avrebbero parlato, virgolette, di pranzo all'aperto, forse una grigliata tra amici e via vai sospetto di persone. Ecco, questo per farvi capire la situazione paradossale in cui si è trovato il povero Ruberti. Ebbene, sostiene Ruberti, non c'è stato alcun festeggiamento e non c'è stata alcuna grigliata. E in effetti ha ragione, perché a quanto risulta lui e i suoi amici hanno speso 40 euro cada uno per farsi recapitare altrettanti menù di pesce da un ristorante vicino. È stato lo stesso Ruberti a sbandierare la ricevuta. Virgolette, la multa che mi è stata comminata, dice ancora il sodale di Zingaretti, come emerge dal verbale che non ho mai contestato, riguarda esclusivamente il fatto che non mi trovassi nella mia residenza o domicilio. E ti pare poco, aggiungo io, scusami, fate stare tutti i cittadini a casa e poi lui si va a fare le sue belle scampagnate a casa di amici. Ricordiamo che il 1° maggio, ovviamente, la fase 2 non era ancora operativa, visto che è operativa soltanto da lunedì. Quindi, se conclude Ruberti, solo un pranzo di lavoro per parlare di trasporti. e dire che gli sarebbe bastato un altro paio di giorni per godersi liberamente del pesce sul terrazzo di un amico. Quindi io veramente faccio fatica anche a commentare queste, la cialtroneria di questi personaggi. E comunque, a proposito di primo maggio, come sapete, quest'anno, ecco, se c'è una cosa buona che ha comportato il coronavirus, questa orribile quarantena a casa, è stato che non si è svolto il famoso concertone del primo maggio. Finalmente quella sarabanda di musica orribile, di gente strafatta che muore a Piazza San Giovanni a Roma, ecco, almeno quest'anno ce la siamo risparmiata. E mi posso anche immaginare che molti ci avranno anche perso il sonno per questa grave mancanza. Quindi adesso noi li andiamo a confortare con una delle più belle canzoni scritte sull'argomento, e cioè il complesso del primo maggio di Elio e Storietese. Quindi noi ci risentiamo tra poco.
Del complesso del primo maggio, che in genere si esibisce sotto il sole di pomeriggio, con la chitarra acustica scordata calante, che la gente che balla a torso nudo neanche la sente. Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metal meccanico che brandisce una biella, corre quella con piercing che non è tanto bella. Complesso del primo maggio, lui complesso del primo maggio, ti va riconosciuto una certa dose di coraggio. Complesso del primo maggio, lui complesso del primo maggio, che quando ti sento sento che mi sento a disagio. E all'improvviso parte una canzone tipo Brinovic. La musica balcanica ci ha rotto i coglioni, è bella e tutto quanto ma alla lunga rompe i coglioni. Certo ne avrei senz'altro tutta un'altra opinione, se fossi un balcanico, se fossi un balcone, ma siccome non sono croato, né un balcone balcano, io non capisco perché tutti quanti continuano insistentemente a suonare questa musica di merda. Ma comunque, prima di cantare una canzone balcanosa, ricordati di fare una cosa: lanciare un'invettiva ai danni del capitalismo.
Allora noi vogliamo dedicare questa canzone contro il capitalismo, perché è ora di dire basta col lavoro che frutta tutti. Devono capire che hanno rotto le palle i padroni, perché le masse operaie trovano che senza potervi sentire siete tantissimi.
Corre l'uguaglione dentro il centro sociale, corre lo poliziotto che lo vuole acchiappare, corre metal meccanico che brandisce una biella, corre quella con piercing che non è tanto bella. Complesso del primo maggio, registrando e cantanti, e tutti e due vorrebbero essere l'unico là davanti. Non mi riferisco per forza ai linea 77, ma i linea 77 sono un ottimo esempio. E all'improvviso parte una canzone tipo linea 77. Arriva il complesso che valorizza il territorio, impara quattro accordi, ci costruisce un repertorio, e senza motivo c'è un percussionista ghanese che è stato ricollocato in un complesso pugliese.
E all'improvviso parte una canzone tipo Van der Stroos.
Del padrone voleva far l'amore con tre cassa integrati sul comò, ma il padron fa la frittata che ne da mica cassa integrata, dalle belle braghe bianche alla fine le palanche non gli dà.
Ma prima di
cantare una canzone Van der Sfrosa, ricordati di dire una cosa.
Il primo maggio è fatto di gioia, ma anche di noia.
E questa era appunto il complesso del primo maggio di Allora le storie tese, una canzone veramente fantastica che noi dedichiamo appunto al buon Albino Ruberti, che è stato pizzicato proprio il primo maggio a farsi un bel pranzo insieme ai suoi amici, si dice per lavoro, ma non so se voi ci crediate o meno, ma questo è, quindi che dire, che alla fine noi ci troviamo veramente in mano a gente cialtronesca, gente dei cialtroni, non so come altro definirli. Quindi noi ci troviamo, ripeto, con un governo che sembra non ne stia azzeccando mezza. Da una parte abbiamo Conte, che io non saprei neanche come commentare, no? Noi ci troviamo un Presidente del Consiglio che non ne ha azzeccata mezza, ma sia a livello di fase 1, fase 2, contagi, non contagi, esperti, non esperti, ma anche sul lato economico, di cui poi magari parleremo anche più avanti, ma tutto bloccato. Qua venivano promessi centinaia e centinaia di miliardi di aiuto a imprese e famiglie, e ancora non si è visto praticamente nulla. Io francamente mi metto nei panni di coloro che sono in vera difficoltà e non possono, appunto, non hanno finora ricevuto nessun aiuto. Ma nonostante questo, ecco, questa è la cosa forse più irritante, no? Noi abbiamo una, non solo la classe politica di sinistra, questo mi sembra anche scontato, ma c'è una intera classe intellettuale, mediatica e intellettuale, che invece non fa altro che elogiare Conte, il suo aplomb, la sua sobrietà, la sua capacità anche di dare delle risposte veloci ed efficaci ai cittadini italiani. Io, francamente, tant'è che si era parlato, io lo ricordo sempre, si era parlato addirittura di modello Italia, come se l'Italia fosse un modello da seguire da tutte le altre nazioni, che invece, guarda caso, hanno ridotto sostanzialmente al minimo i contagi e stanno già riaprendo, mentre in Italia tutto questo non succede, no? Noi ci troviamo con Conte che non sa che pesci pigliare, MES sì e poi MES no, Eurobond sì e poi Eurobond no, decreti del Presidente del Consiglio scritti in maniera indecifrabile, scritti nella lingua di Mordor, quasi sembra veramente, no, veramente io sono abbastanza esterrefatto da come la classe giornalistica intellettuale italiana dia così tanto credito a Conte. E a proposito di questo, io volevo parlarvi di questo articolo che voi potete leggere proprio sul primato nazionale online. Lo potete leggere ed è a firma dell'ottimo Davide Di Stefano, che ormai è diventato un vero e proprio debunker, molto meglio di quel cialtrone di David Puente. E che cosa ha fatto Davide? È andato a vedere i famosi sondaggi che dicevano che la stragrande maggioranza degli italiani, no, sostenesse questo governo, che sostenesse Conte. Sicuramente ne avrete sentito parlare ripetutamente in TV o sui giornali, no, di questo Conte che è bravo, bello, sobrio e elegante, sta guadagnando delle percentuali quasi bulgare di consenso da parte degli italiani, ecco. Quindi che cosa ha fatto Davide? Ha scritto questo bellissimo articolo che vi consiglio di leggere, anzi io lo leggerò insieme a voi, che si intitola La truffa dei sondaggi, ecco cosa dicono davvero i numeri su Conte e i partiti di governo. È stato pubblicato un paio di ore fa, quindi lo ritrovate e lo potete rileggere anche più tardi, perché ci sono parecchi numeri molto interessanti. Andiamo a leggere. Da un paio di giorni i sondaggi, veri o falsi, non importa, mandano in visibilio la sinistra. C'è forse una crescita del PD? Un rialzo delle quotazioni per il resto delle frattaglie tipo sinistra, articolo 1, eccetera? No, niente di niente, dice Davide. Le rilevazioni confermano sostanzialmente il trend in discesa per Matteo Salvini e tanto basta stappare lo champagne. Da domenica sera era circolato un sondaggio fasullo su Twitter, dove il Carroccio veniva dato addirittura al 20% in caduta libera e sorpassato da un PD redivivo. Ma la realtà, ci spiega Davide, è ben diversa. Nelle rilevazioni SVG pubblicate ieri dal TG La 7 di Mentana, la Lega cala di uno 0,9% e si attesta al 27,3% contro il 28,2% del 27 aprile. Quindi questo sondaggio fasullo che girava su internet dava la Lega al 20% e invece la Lega sta al 27%, anzi oltre il 27%, più precisamente al 27,3%. Ora, ci spiega Davide, sarebbe bene ricordare un dato. Le rilevazioni dei sondaggisti si basano su campioni limitati. Per capirci, di solito SVG intervista 1200 soggetti maggiorenni. Tradotto in numeri significa che una variazione dell'1% equivale a 12 persone che rispondono in maniera diversa su 1200. Ergo, per calare dello 0,9% basta che 10-11 persone rispondano in maniera differente. Il che non significa che le rilevazioni non abbiano una loro scientificità e una loro attendibilità parziale, ma fare come Next, giornale quotidiano online, che titola "La Lega crolla ancora perché 10 persone su 60 milioni hanno risposto in maniera differente ad un sondaggio", sembra un tantino forzato, e ha ragione Davide. Anche perché andiamo a vedere, fatta la dovuta precisazione numerica, il sondaggio dimostra la costante crescita di Fratelli d'Italia, che passa dal 13,8% al 14,9%, con una crescita di 1,1 punti, che ricordano tanto quelli persi dalla Lega, il che dovrebbe indurre i compagni a riflettere prima di festeggiare. In effetti questo è un trend, questo lo aggiungo io, che va avanti da qualche settimana, se non qualche mese, cioè che ciò che perde la Lega molto molto raramente, o comunque soltanto una minima parte di queste perdite, vanno a rimpinguare le percentuali degli avversari politici, quindi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Si tratta di spostamenti interni al centrodestra, e quindi infatti è Fratelli d'Italia che ha drenato diversi consensi alla Lega. Infatti questo ha portato anche in passato a qualche malumore, a qualche occhiata in cagnesco tra Salvini e la Meloni, perché Salvini sa bene che se continua in certi casi a fare il moderato mentre la Meloni fa un po' più l'estremista, diciamo così, è chiaro che poi una parte del suo elettorato preferisce andare da Giorgia Meloni, ecco, quindi questo è il punto. Ma andiamo avanti, anche Forza Italia, ci spiega Davide, cala di uno 0,8%, assestandosi al 5,3% delle preferenze, ma il dato complessivo del centrodestra resta solido. Insieme, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia raccolgono il 47,5% dei consensi. 47,5%. Non è la maggioranza assoluta, d'accordo, ma nemmeno Bruscolini, anche perché, come sapete, la maggioranza assoluta sarebbe il 50,0001%. 47,5%, per arrivare al 50 mancano 2,5 punti percentuali, quindi siamo veramente vicino a una nazione che per metà è completamente, appunto, attestata sulle posizioni del centrodestra. E qua ci continua a spiegarci Davide, soprattutto se il dato viene confrontato con quello dei partiti di governo, che appunto al 47,5% dei consensi non corrisponde poi, che ne so, il 52% del centrosinistra, tutt'altro. Infatti, vado avanti, soprattutto se il dato viene confrontato con quello dei partiti di governo, che stando alla vulgata di Repubblica e compagnia godrebbe di una fiducia praticamente bulgara da parte degli italiani. E invece il PD resta inchiodato al 20%, 20,2 per l'esattezza contro il 20,3 di una settimana, quindi addirittura calato anche se di 0,1 punti percentuali. I 5 Stelle crescono di uno 0,8 e arrivano così al 16,2, tenendo a poco più di un punto di distanza il partito della Meloni. Magra consolazione per la principale forza parlamentare, capace di dimezzare i consensi in 2 anni, effettivamente. Se vi ricordate, il Movimento 5 Stelle alle politiche del 2018 aveva preso una caterva di voti, se non mi ricordo male addirittura 9 milioni di voti, pari al 32% e oggi si ritrova esattamente alla metà, al 16,2%. E però in Parlamento ha ancora una forza da 32%, e questa è la cosa ridicola. Però questo è un trend che va avanti da parecchio, eh. Immobili poi i dati dell'agglomerato di sinistra, fermo al 3,3% di Italia Viva di Renzi, che ora scende al 3%, mentre Calenda con la sua azione si colloca al 2,5%, quindi tutto questo consenso degli italiani al governo Conte non si vede se si vanno a leggere i numeri, quindi Repubblica e altre testate similari evidentemente vi hanno raccontato qualche balla. Ma adesso andiamo a vedere anche il dato fasullo sulla fiducia nel governo. Scrive Davide: insomma, al netto della peggiore emergenza dal dopoguerra ad oggi, lo scenario politico in termini di preferenze resta in realtà incredibilmente stabile. Questo perché Davide parla dell'emergenza? Perché di solito un'emergenza appunto ricompatta i cittadini attorno al governo, e questo però non risulta dai numeri, anzi tutto è incredibilmente stabile. Quindi e questo nonostante la narrazione che vorrebbe un Conte investito di un consenso larghissimo. Almeno questo è quello che ci racconta Repubblica. La rilevazione di Demos, entriamo nello specifico, questa rilevazione di Demos fatta su commissione del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari è stata rilanciata un po' da tutti con questo titolo. Attenzione, il 63% degli italiani ha fiducia nel governo. Eppure, 63%, eh? Eppure basta andare sul sito del Ministero dell'Interno, dove vengono pubblicati tutti i sondaggi politico-elettorali, per scoprire che la domanda posta a 1000 italiani, quelli intervistati da Demos, era un tantinello diversa. Leggiamo questa domanda che era stata rivolta ai sondaggisti. Su una scala da 1 a 10, che voto darebbe in questo momento al governo Conte 2 nel suo insieme? Non è stato chiesto, ci spiega Davide, lei ha fiducia nel governo sì o no, ma è stato chiesto di dare un voto. A questo punto, su 1000 persone intervistate, 630 hanno dato un voto pari a 6 o superiore. È corretto convertire questa notizia in il 63% ha fiducia in Conte? A nostro modo di vedere, no, dice giustamente Davide. La domanda era diversa, e il fatto che Repubblica, Il Fatto Quotidiano e Fanpage abbiano aperto con questa notizia è una mezza truffa. Forse anche un po' più di mezza, questo lo dico io. Anche perché, spiega sempre Davide, esiste un'altra rilevazione, quindi un altro sondaggio realizzata da Tecnè per l'agenzia Dire, non certo di sinistra, parliamo di un'agenzia fondata dalla Detto Stampa di Berlinguer, ecco il sarcasmo di Davide, quindi questo per dirvi che questo sondaggio non viene da un istituto sondaggistico vicino alla Lega o a Fratelli d'Italia, ma dalla sinistra vera. Ebbene, questo sondaggio non ha riscosso una grande attenzione mediatica, nonostante numeri in controtendenza con quelli sbattuti in prima pagina. Cioè, questo è un sondaggio fatto da un istituto di sinistra, sostanzialmente, che ha completamente smontato quello di Repubblica, del Fatto Quotidiano e di Fanpage. E che cosa ci dice questo sondaggio di Tecnè? Il 65% degli italiani non ha fiducia nel governo, non ce l'ha. Non ha fiducia, il 65%, quindi sostanzialmente 2 italiani su 3. Cioè, questa rilevazione, continua Davide, è basata sul medesimo campione numerico, circa 1000 persone intervistate, ma con una domanda probabilmente più precisa, chiedendo agli intervistati se avessero meno fiducia nel governo. Vediamo che al 30 aprile solo il 31,3% degli italiani dichiara di avere fiducia nel governo. 30 aprile è pochi giorni fa, sostanzialmente, eh? 31,3% ha detto di avere fiducia nel governo. Ecco, mettiamo i puntini sulle i, mentre il 65% ha detto che non ha fiducia nel governo. Dunque, spiega Davide, se io prendessi questi dati potrei titolare l'opposto di Repubblica e compagnia. Insomma, come al solito, i sondaggi vanno presi con le pinze, ma soprattutto è necessario indagare per capire cosa si nasconde dietro i titoloni dei giornali che tirano la volata a Giuseppi e soci. E io non posso che associarmi alle parole di Davide, perché comunque è veramente irritante e ci fa anche arrabbiare, perché sembra che ci vogliano prendere in giro, che ci vogliano prendere per i fondelli, no? Cioè, i numeri dicono una cosa e loro invece ne presentano un'altra, anzi l'esatto opposto. Ma come si fa? Cioè, hanno detto che il 63% degli italiani è a favore del governo e poi si scopre che la domanda era un'altra, era stata posta una domanda molto diversa, mentre in un sondaggio che poneva una domanda ben precisa, cioè hai fiducia nel governo? Ebbene, il 65% degli italiani ha detto no, non ce l'ho questa fiducia nel governo. E ne hanno ben donde, aggiungo io, perché questo governo ne ha prese veramente parecchie di cantonate. Ma va bene, direi che siamo arrivati a un bel punto, quindi adesso andiamo con la seconda pausa musicale e noi ci ritroviamo tra poco.
Ti presentiamo YouTube Music. Scarica subito l'app e ricevi una prova gratuita di Music Premium. Sono previste limitazioni.
Invest
E questa era Be Quick or Be Dead degli Iron Maiden, che secondo me ci stava bene, comunque bisogna essere svelti o altrimenti si è morti, e questo è un piccolo messaggio al governo Conte, che invece a quanto pare di star fermo gli piace parecchio, diciamo così. Comunque, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, io vi ricordo che siamo al Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 13 alle ore 14. Io sono Valerio Benedetti e prima vi ho parlato della truffa dei sondaggi sul governo Conte, che appunto ci dipingono un governo Conte che godrebbe di un consenso quasi ecumenico, ma così non è, anzi questo governo non gode affatto del consenso di nessuno, tant'è che due italiani su tre non hanno fiducia nel governo Conte, come dicevo prima ne hanno ben donde. Comunque vi ricordo che tutti gli articoli che io vi ho letto e commentato nel corso di questa puntata li potete rileggere sul Primato Nazionale online, alla pagina specifica. Ci trovate anche su Facebook, su Twitter, su Instagram, insomma per trovarci avete tutti i mezzi e i social a disposizione. E a questo punto io vorrei prendermi anche qualche minuto per dirvi che, per chi non lo sapesse, il Primato Nazionale non ha solo un quotidiano online, ma anche un mensile cartaceo che esce regolarmente in edicola tutti i mesi. E il prossimo numero uscirà nello specifico dopodomani, quindi giovedì 7 maggio, e questo sarà un numero veramente interessantissimo, un numero che vi consiglio assolutamente di acquistare e di leggere, e naturalmente sarà su un tema che in queste settimane sta prendendo piede, ossia l'Italexit, quindi l'uscita dell'Italia dall'Unione Europea e dall'Euro, visto che questa Unione Europea in questo periodo ha dimostrato tutta la propria insufficienza, tutta la propia inutilità e anzi il fatto di essere un'istituzione assolutamente dannosa per la nostra nazione, perché appunto se il governo Conte non riesce a dare i soldi alle imprese e alle famiglie, non è soltanto colpa della cialtroneria del governo, che c'è tutta, ma anche dei parametri assolutamente folli di Bruxelles, che nei propri trattati, nei propri statuti ha precisamente come mission, come dicono quelli bravi, quella di mantenere i conti in ordine, quindi deficit assolutamente limitato, e in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo sta diventando qualcosa di veramente catastrofico, perché appunto non riusciamo a dare risposte ai nostri cittadini, ai nostri commercianti, ai nostri liberi professionisti e tutto il resto. E questo invece però lo fanno altre nazioni che invece hanno mantenuto la propria sovranità monetaria e che hanno mantenuto una banca centrale pubblica che fa la banca centrale, ossia, ne abbiamo parlato anche le scorse puntate, una banca centrale come la Fed, quella statunitense, o la Banca d'Inghilterra, la Bank of England, che sono due banche centrali che fanno il proprio mestiere, cioè le banche centrali. Le banche centrali quindi possono creare addirittura denaro dal nulla, perché oggi si può fare. Io lo ripeto sempre, non siamo più nel gold standard, no? Come avveniva 80 anni fa, che dietro ogni banconota doveva esserci anche un lingotto d'oro o comunque qualcosa di concreto. No, oggi il denaro è semplicemente un 1 e uno 0 su un computer. Quindi ovviamente ci sono dei parametri che vanno valutati, non è che uno può stampare moneta come gli pare, nel senso adesso io stampo 1.000 miliardi di milioni di miliardissimi e me li metto in tasca nel bilancio di Stato, ecco, non funziona così, perché ovviamente ci sarebbero poi squilibri, scompensi eccetera, però in caso di emergenza la Fed, la banca centrale statunitense, ha stampato qualcosa come 2,2 trilioni di dollari, che è una cifra enorme e corrisponde sostanzialmente al PIL italiano, ecco, questo per farvi capire, mentre noi abbiamo la BCE che adesso è alle prese con mille problemi, soprattutto è sotto ricatto dei cosiddetti falchi del Nord Europa, che non ne vogliono sapere, del fatto che la Banca Centrale Europea dovrebbe fare la Banca Centrale sul serio, e quindi prendere, creare denaro dal nulla e darlo a chi è in difficoltà, alla Spagna, all'Italia, alla Francia, ma anche alla stessa Germania, alla stessa Olanda. Se hanno necessità, no, è giusto che ci sia aiuto per tutti. Cioè, è quello che farebbe una banca centrale in tempi normali in nazioni che hanno mantenuto la propria sovranità monetaria. E di tutti questi temi, appunto, si parla nel nuovo numero del Primato Nazionale, nel mensile, che uscirà, come vi ho detto, giovedì prossimo, ricordo giovedì 7 maggio. Tra l'altro ci sarà uno scoppiettante confronto proprio sull'Italexit tra il nostro direttore Adriano Scianca e Simone Di Stefano, il portavoce nazionale di Casa Pound Italia, sull'exit. Quindi i pro e i contro dell'exit verranno discussi, anzi sono stati discussi, e lo trovate appunto scritto giovedì. Sono stati discussi senza esclusione di colpi, ecco, un duello senza esclusione di colpi, affinché tutti possano leggere e vedere quali sono qual è la reale posta in gioco, quali sono, oltre la retorica, oltre le bugie e le menzogne che ci vengono propinate in TV dai Luigi Marattin di turno. Ecco, per chi non lo sapesse, Luigi Marattin è il responsabile economico di Renzi, che veramente spara delle minchiate sesquipedali su cui evidentemente ci si potrebbero scrivere almeno 3 volumi. Ebbene, però sul nuovo numero del mensile non solo troverete questo confronto tra Adriano e Simone Di Stefano, ma troverete anche le tantissime rubriche di firme anche prestigiose del sovranismo italiano. Vi ricordo Alessandro Meluzzi, Diego Fusaro, ma anche tanti altri, e da questo mese, insomma, lo possiamo dire, ci sarà anche, esordisce proprio questo mese, una nuova rubrica curata da Vittorio Sgarbi, no? Il Vittorio nazionale, che insomma tutti conosciamo e apprezziamo, anche quando magari ogni tanto alza un po' troppo i toni, ma ci piace anche per quello. E quindi è nato questo sodalizio tra la redazione del Primato Nazionale e Vittorio Sgarbi. Quindi potrete andare nel nuovo numero, troverete la sua nuova rubrica, che peraltro porta un nome molto sobrio, e cioè Il Vittorioso, o più modestamente L'Invincibile. Vittorio, lo sapete, è così, e quindi ha scelto questo bel titolo anche per la sua rubrica. Comunque, a parte questo, no, è da dire che poi Sgarbi, per quanto sia un personaggio particolare, sui generis eccetera eccetera, è persona comunque di grandissima cultura, e per il Primato Nazionale ovviamente scriverà articoli di un certo livello. Non si metterà di certo a dare per forza del capra a tutti quanti, anche se probabilmente lo farà e probabilmente ci piacerà a tutti quanti. Però ecco, questo per farvi capire che il Primato Nazionale, anche nel, non solo il quotidiano online, ma anche il suo mensile, continua a crescere anche in tempi di difficoltà come questi del coronavirus, e anche nei prossimi mesi, anche già dal numero di giugno, che è in preparazione, ci saranno nuovi volti, nuove firme, anche molto conosciute. Adesso, senza fare anticipazioni, comunque vi prometto, vi posso assicurare che ci saranno tantissime novità che non potranno che piacervi e venire incontro alle vostre esigenze, anche perché, insomma, se lo avete capito, ormai il Primato Nazionale si è un po' profilato come il media di riferimento della cultura sovranista. Ecco, quindi ci trovate tutte le più prestigiose firme del sovranismo italiano, scrivono sul Primato Nazionale, o comunque ci scriveranno in futuro. Ecco, quindi questo per dirvi che è importante, soprattutto di questi tempi, mantenersi saldi, mantenersi aggiornati, mantenersi informati, perché noi siamo veramente abituati a questa marea di balle che ci vengono raccontate su quello che sta succedendo, e la truffa dei sondaggi che vi ho letto prima lo dimostra in maniera assolutamente palese, no? Quindi il Primato Nazionale invece vuole offrirvi un'informazione alternativa, vuole raccontarvi un'altra realtà, che poi, lo dico sempre, è semplicemente la realtà che uno può osservare semplicemente mettendo il muso fuori di casa. Non servono lauree particolari, non serve essere dei geni, non serve essere nulla di tutto questo. Quindi il Primato continua a crescere, noi speriamo che ci aiutiate a farlo continuare a crescere. E vi ripeto appunto che parleremo di questi temi, soprattutto quello dell'Europa, dell'euro, della Commissione UE, tutto quanto, anche perché non dimentichiamoci che sulla testa dell'Italia pende sempre la spada di Damocle del MES, e come ci ha detto anche Adolfo nell'articolo che vi ho letto prima, purtroppo se qui non verranno messe in campo misure poderose, noi saremo costretti ad accedere al MES, un MES che, come è stato dimostrato, come l'ha detto anche Repubblica, ragazzi, questo MES avrà comunque delle condizioni, quindi un MES light, come è stato chiamato, un MES senza condizioni, di fatto non esiste, e per noi vorrebbe dire semplicemente troica, vorrebbe dire cioè farci venire la troica in casa e quindi fare la fine della Grecia. E ragazzi, vi dico che questo non è catastrofismo, cioè questo non è catastrofismo, è assolutamente così, perché scritto proprio nel protocollo firmato da Gualtieri, dal nostro ministro dell'economia, no, che nel MES, per accedere ai soldi del MES, sono comunque previste delle condizioni, anche se light, come dicono, ma sempre condizioni sono, cioè vuol dire che non solo arriva la Commissione Europea, arriva la BCE e controlla come tu spendi i soldi, cioè già il fatto che loro debbano controllare come noi spendiamo i soldi è abbastanza irritante, ma poi la cosa peggiore è che noi dovremmo restituire questi soldi fino all'ultimo centesimo, e tra l'altro questi sono già soldi nostri, sono soldi che noi abbiamo dato, perché l'Italia è un contributore netto dell'Unione Europea, cioè l'Italia dà più soldi all'Unione Europea di quanti non ne riceve indietro. Non siamo quindi come la Polonia o il Portogallo, che sono le nazioni, se non ricordo male, quelle che invece danno di meno e ricevono di più. Ecco, noi invece diamo di più, riceviamo di meno, e adesso vogliono pure restituirci quello che noi abbiamo già dato con delle condizioni, andando a controllare come spendiamo questi soldi, e poi dobbiamo restituirli di nuovo. Cioè, potete capire che è un meccanismo completamente folle, e quindi come ha... è stato rilevato da un sondaggio vero questo di qualche settimana fa, mi sembra del tutto normale che ben il 50% degli italiani si dica favorevole all'Italexit, cioè al fatto che l'Italia debba uscire da questa gabbia di matti che è l'Unione Europea. Quindi per fortuna molti stanno cominciando ad aprire gli occhi, le coscienze si stanno risvegliando, però appunto bisogna contrastare questa narrazione unilaterale dei media mainstream, che ci dicono invece che l'Italexit sarebbe una catastrofe, si aprirebbe il baratro, ci cadremmo tutti dentro, eccetera eccetera. Ecco, non è così, e noi del Primato Nazionale vi spieghiamo perché non è così, anzi perché sarebbe veramente salutare un'uscita da questa gabbia di matti che è l'Unione Europea. Bene, io direi che ormai siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordo che questo era il Primato Quotidiano, la rassegna stampa curata dal Primato Nazionale su Radio Bandiera Nera ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 13 alle 14. Domani, se non erro, ci sarà la nostra ottima Ilaria Paoletti a tenervi compagnia, sempre dalle 13 alle 14, quindi io vi invito a comprare la rivista, a leggerci sul nostro sito online, tenetevi informati, perché comunque, vi ripeto, la battaglia contro l'Unione Europea sarà lunga e sarà dura, e per questo io vi saluto facendovi ascoltare Fuck You e dei Bronson. Quindi grazie ancora per averci ascoltato, e come sempre, viva l'Italia!
alza in cielo un grido: fuck you in. Popoli d'Europa riprendono coscienza, questo è il nostro canto.
Queste sono le parole che ci sentiamo ripetere in un momento così difficile per il nostro paese. La storia però ci insegna che l'Italia e gli italiani hanno sempre avuto la forza di rialzarsi. E ci rialzeremo anche ora, insieme, con l'aiuto di tutti. Aiuta anche tu l'Italia a ripartire, compra italiano. Tutti insieme torneremo più forti di prima. Pivert, un'avventura italiana. www.pivert-store.com